1 Bologna 1 Black and White. La Virtus alla radio con Alessandro Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
Amici di Nettuno Bologna 1, una buona sera, ben trovati da Gabriele Platania. Questo è Black and White edizione playoff. Siamo appunto in formato più ridotto del solito, adesso poi vi racconteremo il perché. Intanto saluto Dave Trebbi, collegato da casa, che millanta esperienze sfortunate. Ciao Dave.
Sì, non sono l'unico ad avere un'esperienza sfortunata, però ben sai, se becchi un chiodo e la macchina fa pss, dopo fai fatica a muoverti, ecco, diciamo così.
Cos'è che ha fatto la macchina?
Una vecchia canzone, la macchina fa pss, fa pss, ecco. Se becchi un chiodo, facendo una vecchia canzone che si cantava forse all'asilo, avete già capito cosa mi è capitato.
Ecco, quindi, non so, adesso mi appellerò anche ai nostri ascoltatori per decidere insieme se credere a questa versione del nostro Dave oppure no. Però adesso gli argomenti principali di questa sera sono altri. Si è giocata già una gara 1 di playoff scudetto di LBA. La Virtus ha incontrato Dolomite Energia Trentino e ha portato a casa una vittoria piuttosto marcata, un po' oscurata dall'infortunio di Derry Colston Jr., di cui comunque dopo parleremo. Dave.
Sì, allora era importante vincere gara 1, perché sapete benissimo che al meglio delle cinque partite, insomma, giocando su 5 partite, la gara 1 è molto importante perché indirizza la serie. È stata una Virtus che ha approcciato molto bene con due parziali di 8-0, scappando già nel primo tempo. E un po' poi c'è stata anche la reazione da parte di Trento, ma in quel primo tempo è stata molto brava la Virtus ad approfittare delle tante palle perse di Trento, saranno 10 in quei 20 minuti, e con un tiro da tre punti che appunto ha faticato tantissimo Trento a far canestro. E da quel momento, dall'intervallo, c'è stata una reazione di Trento che con un 10-0 si è avvicinata fino a meno 10, ma appunto poi le triple, ne parleremo spesso, perché la Virtus soprattutto in questa gara ha eguagliato, anzi ha superato il record societario, non quello di sempre che sono 22, però comunque è stata una partita che per quanto riguarda il livello statistico entra nella storia, perché la Virtus non aveva mai segnato 20 triple, tira 20 su 39 col 52%, ottima la prestazione di Alston e poi ne parleremo, ma anche ottima la prestazione di Edwards, che finisce con gli stessi punti di Alston, ovvero 21, e sia Edwards che Hackett sono loro le triple, due di Edwards e una di Hackett, che da quel meno 10, da quel time out, ritorna a scappare la Virtus. E sono contento appunto soprattutto per Edwards, perché dopo delle giornate un po' litigando col ferro ha avuto una giornata molto molto importante. Ottimo l'approdo di Alston, bene Vildosa, bene Diarra, che sta crescendo sempre di più, un po' indietro difensivamente magari Diouf. Iago ha dato anche ottime risposte al tiro da tre punti, che nell'ultima gara si era messo anche a tirare, finita la partita con le luci quasi spente, però sì, insomma, una partita importante, 1-0, e Gabri martedì c'è gara 2.
Martedì c'è gara 2, martedì non ci sarà Derry Colston Jr., perché come dicevamo, un infortunio rimediato quando ormai la partita di per sé era già in ghiaccio in una maniera abbastanza sfortunata, ma che purtroppo sui campi da basket si vede spesso, quindi frattura metacarpale, quindi adesso bisognerà attendere gli sviluppi e capire l'iter, diciamo, riabilitativo cosa prevederà. Chiaro è che si parla di un infortunio che potrebbe anche andare avanti nel tempo, quindi da un lato sicuramente abbiamo un punto di forza nella lunghezza del roster della Virtus, perché a questa uscita di Derry Colston Jr. seguirà un ingresso di Matt Morgan, che comunque sappiamo essere una, diciamo, arma offensiva di tutto rilievo e l'ha dimostrato anche in passato, e quindi diciamo la Virtus è relativamente coperta. Chiaro è che dispiace, così pronti via alla prima partita disponibile per questi playoff, avere già un infortunio di questa caratura. Sfortuna, perché non sono infortuni che si possano prevenire, questi sono proprio infortuni da contatto che purtroppo quando arrivano
Sì, guarda, poi ne abbiamo parlato tutt'oggi io te a microfoni spenti, come dicono quelli bravi, e secondo me è una perdita molto pesante, perché è un giocatore che col suo tiro da tre punti dava veramente tanto tanto spazio, creava molto spazio sia per i giocatori uno contro uno, a Edwards per dire, ma anche lo stesso Vildosa, e anche per gli stessi lunghi che approfittavano appunto da questa difesa che doveva veramente tenere sotto controllo Alston. Alston era un giocatore che è un giocatore che sicuramente riesce anche a battere dal palleggio i propri avversari, ed è un giocatore a livello di centimetri e di caratteristiche molto molto difficile da marcare. È ovvio che la Virtus dovrà cambiare completamente l'assetto, soprattutto a livello offensivo, e qui lì si apre un dibattito sul fatto appunto se con l'arrivo di Morgan vedremo quintetti con tre piccoli e magari un giocatore come Niang e Iallo e i due lunghi come possibile alternativa, quindi giocando ancora più piccoli, oppure di conseguenza si potrà fare una valutazione sul reintegro in questo caso di Smailagić e mettere appunto in tribuna l'ultimo arrivato, Iago dos Santos, per dare un po' di equilibrio e un po' di fisicità in un ruolo appunto come quello di Ala, che con la perdita appunto di Alston perde parecchio.
Ti
ecco,
dico,
sono tante sì. Domande ovviamente che lo chiediamo anche voi ascoltatori 366-402-4022.
Cosa fareste
adesso dopo appunto l'assenza di Alston per gara 2 e poi anche per le prossime partite, poi vediamo anche le altre serie, ma poi ne parliamo.
Sì, secondo me è più facile che coach Jakovlević opti per mantenere l'assetto attuale e quindi comunque per andare più piccoli potenzialmente con il trio di esterni Edwards, Morgan e Dos Santos insieme, magari non insieme in campo, in simultanea, però comunque a disposizione. C'è da dire che appunto discorsi un po' analoghi erano stati fatti anche l'anno scorso con Brandon Taylor, che poi alla fine appunto è stato uno dei cavalieri della corsa a scudetto, che ha portato appunto i playoff fino al termine, quindi appunto rimane da verificare questa situazione, rimane anche da verificare lo status di Alessandro Paiola, che comunque credo che possa comunque dare un contributo in questi playoff, bisogna solo cercare di gestirlo al meglio dal punto di vista appunto sempre fisico. Doppiamente amara, sì, la situazione, dicevo, perché Alston ieri sera aveva fatto una prova, come dicevi tu giustamente, al di là dei punti, una prova estremamente concreta ed estremamente significativa al tiro, soprattutto dalla lunga distanza, cosa che è già tutto l'anno che gli abbiamo visto fare.
Sì, esatto, 4 su 6 da 3 punti, 2 su 3 da 3, e 5 falli subiti, un fallo commesso, e 5 su 5 tiri liberi, una prova anche a livello rimbalzi con due rimbalzi difensivi. Insomma, è stato un Alston che soprattutto col tiro da 3 punti, 4 triple su 6 tentativi è una discreta percentuale, ed è stato veramente un giocatore importante a livello di valutazione, quello con la valutazione maggiore, che è di 24, ed è stato appunto, sai, nel momento dell'infortunio, perché l'ho visto parecchie volte anche per capire il contesto, per magari anticipare anche tutte le domande che potevano arrivare, quando un giocatore striscia, quando un giocatore si sta divertendo come in quel momento lì, sai, alla fine fai anche fatica a metterli in panchina. Sicuramente in quel momento lì Trento aveva già la testa a martedì, sicuramente, perché comunque il divario era molto importante, ed è lì un po' il dibattito se a quel punto lì del punteggio era il caso di far giocare questa, non far giocare Alston ma far giocare altri giocatori, che poi questi altri giocatori hanno giocato, perché comunque Alston finisce con 19 minuti, quindi non è che ha giocato tantissimo, tutti hanno giocato, l'unico che ha giocato più minuti è stato Edwards e Iago dos Santos, però capite benissimo che comunque la rotazione è stata una rotazione rotazione completa, anche Baiocchi che è il dodicesimo ha giocato 3 minuti, quindi capite che comunque la rotazione è stata fatta molto bene da parte di Jakovlevic. Ecco, il problema principale è in quel momento cosa fare, se però lì poi sai il fatto, la sfortuna, e poi ti è facile parlare dopo, Gabri, ecco,
sì,
sono tutti
vabbè.
Bravi a parlare dopo.
Vabbè, tra l'altro molti nel momento, me compreso, nel momento dell'infortunio non ci eravamo realmente accorti di cosa fosse successo. Abbiamo visto Alston che usciva tenendosi la mano, ma non si era capito immediatamente, esatto, cosa fosse capitato. E, direi un rientro significativo sia a livello di minutaggio sia a livello di impatto di Nicola Achele, che speriamo appunto abbia trovato il formato playoff che già l'anno scorso aveva, diciamo, l'aveva caratterizzato, perché parliamo di un giocatore che soprattutto in questa situazione di lunghi diventa in tandem con Francesco Ferrari un motore potente italiano di trazione da poter utilizzare in queste partite, a maggior ragione se si sceglie di andare un po' più piccoli. Dopo c'è anche un messaggio a riguardo, arrivano tanti messaggi, mandatecene ancora di più, dopo vi garantisco che li leggiamo tutti, li leggiamo però nella seconda fascia. E, dicevo, quindi una trazione italiana importante che può dare un contributo molto significativo, a maggior ragione quando si dovesse andare a fare una scelta di tipo andiamo con tanti esterni stranieri.
Ma perché poi sai, Achele, essendo italiano, essendo che gioca in un ruolo dove la Virtus appunto sostanzialmente Achele ruba a livello di minuti, a livello di posizione in campo Smailagic, solo che Smailagic è straniero, devi fare una scelta sul discorso di quanti stranieri far giocare. Con l'assenza di Alston i suoi minuti obbligatoriamente, Gabri, aumenteranno, perché Ferrari ovviamente giocherà più minuti, Niang magari verrà messo più nella posizione di 3, e stessa identica cosa anche i minuti di Iallo. Un Iallo positivo nelle ultime due partite, non so Gabri se sei d'accordo con me, che sta crescendo tanto, sta ritrovando anche fiducia al tiro, una tripla segnata su 2 tentativi, e lascia perdere che poi ieri facevano veramente canestri tantissimi, ma bene così. Anche lo Scarsen Edwards ha fatto 5 su 11 da 3 punti, però sì, sicuramente un canestro importante in una bella azione da parte di Achele con 2 in appoggio, dove Vildoso sta pian piano prendendo fiducia e questo sta galvanizzando anche i giocatori in campo. Insomma, un Achele che appunto minuti importanti per lui 10 dopo un periodo dove ha giocato veramente pochissimo, e soprattutto visto la presenza degli italiani, visto le partite così ravvicinate, serve l'aiuto di tutti e quindi serve anche l'aiuto di Nicola Achele.
Tra l'altro una partita che è cominciata un po' a rilento e anzi nei primi minuti, nelle prime fasi di gara è stata trascinata prevalentemente dalla coppia, invece in questo caso ci spostiamo leggermente di ruoli, questa coppia è Hackett-Niang. Ecco, sempre Hackett, probabilmente in virtù di un possibile roster con tante guardie, potrebbe tornare a giocare un po' più da 3, come poi si era visto a inizio anno.
Sì, è partito anche in quintetto nella posizione di 3 proprio nell'ultima partita, è stata una prova molto importante. Come sottolineavo prima, la sua tripla in uno dei momenti più complicati della gara, ovvero nel terzo quarto, è stata importante, ma come giustamente te, fin dall'inizio ha dato veramente il suo contributo molto molto bene da fuori, in difesa in particolar modo, ed è il leader anche con l'assenza, soprattutto con l'assenza di Paiola, è sempre di più quel giocatore che trascina i giocatori, soprattutto a livello difensivo, è una certezza. Sicuramente, ecco, con così tanti esterni, visto che è comunque un giocatore che a livello di centimetri è superiore a Edwards, superiore a Iallo e a Iago, è superiore allo stesso anche Morgan, è molto probabile che possa davvero da qua alla fine giocare stabilmente da 3. Come Gabri l'avevamo detto, diciamolo, prendiamoci questa licenza, noi due già all'inizio della stagione, quindi a settembre.
Sì, sì, beh, poi chiaro, nel corso della stagione sono cambiate alcune cose, quindi poi ci sono state delle necessità specifiche sul tema per poterlo rispostare da playmaker, però alla fine dei conti, diciamo, per varie ragioni, adesso Hackett può essere un 3 fatto e finito per quelle che sono le competizioni, soprattutto del campionato italiano, ma anche per l'Eurolega. E quindi sì, dicevamo, una partita sicuramente significativa dal punto di vista anche offensivo, perché la Virtus è riuscita a scacciare indietro tutti i tentativi di rimonta della Dolomite Energia, ma domani c'è già gara 2. Quindi bisognerà essere particolarmente bravi nel non farsi accomodare troppo dalle belle percentuali della prima gara. C'è da dire, degli errori sono stati fatti, per fortuna, perché altrimenti uno dice va bene, fai una partita incredibile nel giorno in cui però fai tutto perfetto, e allora invece no, la Virtus è riuscita a fare una grande partita nonostante tante imprecisioni, e questo è doppiamente meritevole secondo me. E rimane di fatto che domani c'è gara 2 e bisogna resettare completamente, perché appunto ogni partita fa conto a sé, e soprattutto non conta la differenza punti, quindi conta il tick nella vittoria singola.
Sì, inoltre ovviamente ha tirato molto male col 19%, 5 su 26 da parte di Trento. Ecco, noi ci auguriamo appunto che possa tirare anche gara 2 in questa maniera, però ovviamente bisogna marcarli come appunto nell'ultima gara e sperare appunto che possano ripetere queste percentuali, perché ovviamente vuol dire che sia stato fatto un gran bel lavoro in difesa.
Assolutamente, mandiamo un attimo di pausa pubblicitaria e dopo passiamo alla lettura, come promesso, di tutti i messaggi e continuiamo nelle analisi di questa serie playoff. Nell'ultima fase poi invece guarderemo anche cosa stanno facendo le altre. A tra poco.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
Ristorante Pizzeria Caruso.
Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
Wow!
Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
Bello il parapendio!
I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
Wow, è proprio quello che mi serve.
Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
Ehi, non ti piace la pappa?
Forse vuole qualcosa di più.
Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
Ok, ordiniamo subito.
Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
Fantastico, e adesso?
Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
E loro risolvono?
E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Black and White, la Virtus alla radio.
Seconda parte, quella dedicata appunto ai messaggi. Con me sempre Dave Trebbi, che spero che nel frattempo non mi abbia abbandonato. Ci sei, Dave?
No, ci sono.
Allora, partiamo con i vari messaggi. Ce ne sono alcuni anche che trascendono un po' dall'argomento Virtus, ma che sono comunque interessanti come spunto di riflessione. Anche poi per discorsi che possono essere collegati alla Virtus. Ma prima partiamo con un messaggio audio.
Buonasera a tutti i campioni d'Italia. Io manterrei questo assetto con Iago Dos Santos, poi ci pensiamo eventualmente alla prossima partita o alla prossima serie se abbiamo bisogno di più tonnellaggio sotto canestro. Saluti Jack La Truffa.
Ecco, esatto, salutiamo Jack. Allora, la questione appunto che tiene banco è chi voi da casa, soprattutto, chiedevamo, mettereste al posto di Derrick Colston Jr. Quindi adesso io, come il nostro ascoltatore, andrei decisamente su Matt Morgan, proprio per la tipologia del giocatore che si deve andare a sostituire, nel senso che Holston comunque parliamo di un tiratore e quindi secondo me la cosa naturale è andare a sostituirlo con un altro tiratore proprio a livello di organico. Nel frattempo, Dave, ti segnalo che devo ricordarmi ogni volta di rimettere la visualizzazione, perché sennò in televisione sta andando il tuo posto vuoto con grande mestizia e tristezza.
Quindi... No.
Allora, altri messaggi che sono arrivati in sequenza, diciamo, rimane un po' di il rammarico appunto per l'infortunio dell'altra sera. Quindi uno dei primi messaggi è stato: buonasera a tutti i campioni d'Italia, anche in questo caso, dice, ma che due infortuni. Paiola fuori, speriamo, dice, Paiola fuori, speriamo non per molto. Olson out tutti i playoff, almeno non ci sarà dubbio su uno dei due stranieri da mettere in tribuna. Per fortuna che Ferrari è arrivato in corso d'opera quest'anno, perché sennò il buco lasciato da Olson adesso avremmo fatto fatica a coprirlo per bene. Andrea da Castenaso. È quello che ti dicevo prima, che accennavo prima perché avevo letto in anticipo. Effettivamente l'importanza di Francesco Ferrari in questa squadra è un fattore anche qui in continua crescita, come lo stesso si può dire anche per Diarra, eccetera. Quindi bene il fatto che, come dicevi tu prima, al momento tutti stiano rispondendo positivo in una macchina che per adesso piano piano sembra funzionare, dopo un periodo di, possiamo dirlo, grande difficoltà.
Ma sì, poi andando un po' a rivedere anche le parole di Jakovlić, appunto, durante la conferenza stampa ha parlato comunque di una vittoria di squadra, vuol dire, cito proprio le sue parole, 24 assist vuol dire che abbiamo trovato dei tiri aperti grazie al gioco di squadra. Lui è già 2-3 conferenze stampa che ribadisce che per vincere le partite bisogna passarsi maggiormente la palla, giocare maggiormente di squadra, perché appunto nella striscia negativa abbiamo visto, poi lasciate perdere che mancavano i playmaker, lasciate perdere che eravamo in una situazione anche particolare perché Ivanovic era stato esonerato e Jakovic non ha avuto i giorni per poter allenare questa squadra, però diciamo che si erano viste più individualità che gioco di squadra, e in queste ultime gare, oltre alla striscia positiva, si sta vedendo una maggiore circolazione di palla, si sta vedendo la volontà di non avere fretta ma di andare sulla seconda o terza opzione, quindi affaticare maggiormente la difesa e punirla nelle rotazioni. Tutta una cosa molto molto positiva, e quindi ben venga. Sul discorso di, volevo dire anch'io al momento preferirei mettere dentro Morgan, perché comunque è un giocatore con un gran tiro da fuori, e quindi non dico che lo sostituisci Alston, però al tempo stesso prende il giocatore che nelle mani ha gli stessi possibili tiri del numero 21.
Daniele pure ci scrive: scusate ragazzi, ma mi viene in mente una sola parola, e comunque avanti, cerchiamo di fare il possibile, sempre forza Virtus. Ciao Daniele, ti ringraziamo per il messaggio, e aggiunge: io comunque martedì metterei Morgan, poi vediamo come va. È ovvio che dipende anche da Paiola, se rientrasse lui credo si potrebbe lasciare fuori Iago. Allora, anche lì, lasciare fuori Iago, in questo momento Iago secondo me sta dando un contributo importante. La domanda che deve essere posta, ma non per noi, cioè per chi deve poi fare le decisioni, è se questo contributo importante può essere portato anche da Smailagic. Smailagic che non è un giocatore negativo, assolutamente, però ha sofferto più di altri di incostanza, soprattutto nella fase finale della stagione, quindi appunto lì saranno valutazioni interne che spettano all'allenatore, però io non posso escludere a priori neanche di avere dei quintetti in vista molto piccoli, o comunque dei roster che abbiano sì Paiola ma anche tutti gli altri esterni disponibili, quindi delle due un lungo in meno. Lì resta da vedere un po' com'è anche la situazione e qual è la squadra avversaria in quel momento e cosa può proporre, perché gli adattamenti vanno anche in visione per questa cosa qui. Altri messaggi. Allora leggo stavolta Nicole e Vittorio, stavolta leggo prima quello di Vittorio perché rimane collegato al nostro argomento. Dice: io andrei su Morgan mantenendo l'assetto da corsa, con eventuale Olimpia rivaluterei Smaila. Detto ciò, complimenti alla Virtus Under 15 per la vittoria del campionato. Pericolo di NCAA per qualche nostro giovane delle altre Under? Allora, intanto ci uniamo giustamente al giustissimo, alle giuste congratulazioni per la Virtus Under 15, che ha portato a casa un trofeo storico che va a unirsi ad una bacheca che è sempre più importante, e anche perché comunque, come giustamente cita il nostro ascoltatore, con questa situazione NCAA e partenza di tanti italiani, avere un settore giovanile che funziona e che va a questi ritmi può essere solo che una fonte di crescita e una fonte di, appunto, può diventare un serbatoio di giocatori del futuro ancora di più di quanto non lo fosse in precedenza, quindi questo è decisamente importante. A livello del discorso di giocatori tentati dell'andare di là, al momento non vi so dire, soprattutto se parliamo di giocatori delle nostre categorie giovanili, anche perché comunque per andare in NCAA bisogna essere diplomati, quindi adesso bisogna appunto prendere le misure anche anagrafiche, non è che ci si può andare subito e sempre tutti, anche perché appunto in questo caso parliamo di under 15, quindi siamo piuttosto piccolini ancora per questo tipo di ragionamenti, quindi ce li teniamo stretti. Nicola invece ci scrive: ciao ragazzi, io la partita non l'ho vista perché non sono riuscito a vederla, ho solo guardato gli highlights e ho visto una buonissima transizione della palla e un'ottima percentuale da tre. Secondo voi tutto questo è dovuto alla pochezza dell'avversario oppure dal tempo che sono riusciti a trascorrere in palestra ad allenarsi? Allora, pochezza dell'avversario? No, perché comunque Trento ci ha battuto in casa. Chiaro, esatto. La Virtus era in quel momento senza playmaker e quindi non riusciva, esatto, a far girare la palla. Questi sono fatti. Avevamo già detto a suo tempo che col rientro dei playmaker sicuramente ci sarebbe stato un giovamento, chiaro, poi oltre a questo mettiamo il fatto che c'è stato tempo di lavorare in palestra, il prodotto di tutti questi fattori è la buona prestazione di ieri, ma come dicevamo, la buona prestazione di ieri è di ieri, adesso quella più importante diventa quella di domani, e così via fino a che si potrà andare. Quindi diciamo bene, abbiamo tutti gli occhi pieni dello showtime, diciamo, da tre di ieri sera, ma credo che comunque la tensione debba rimanere correttamente e agonisticamente alta per approcciare al meglio quella che è una gara fondamentale storicamente in tutte le serie, che è gara 2.
Sì, inoltre aggiungo che per Trento l'assenza di Devonte Jones è un'assenza importante, soprattutto per quel ruolo. È partito in quintetto Patrick Hassan, giocatore giovanissimo, che ha fatto anche abbastanza bene, ha perso tre palloni, però è un ragazzo veramente giovanissimo, e l'assenza appunto di Jones si fa sentire. Ovvio che questo, collegato anche a delle brutte percentuali, molte di queste anche con tiri ben costruiti, è ovvio che la Virtus non deve assolutamente sedersi, deve assolutamente usare la stessa concentrazione, anzi di più, anzi forse vi dico anche questa: con l'assenza di Alston c'è anche un motivo in più per scendere in campo, per piegarsi. È stato bellissimo, anche se l'avete visto sui social, il post di Morgan facendo appunto in bocca al lupo appunto per il recupero da parte di Alston, e dicendo: sono pronto a lottare per te, sono pronto a quando rientro a dare il massimo. Questa deve essere fuoco, non deve essere una paura l'assenza di questo giocatore, perché è così che si superano appunto gli ostacoli. Basti pensare allo scorso anno Gabri, che sì, avrà avuto una stagione completamente diversa rispetto a quella di Alston, ma l'assenza di Clyburne a livello anche di panchine, di contributo, è stata un'assenza importante, ed è questo stato anche un motivo per gli stessi giocatori che erano in campo di poter lottare anche per i giocatori che li vedono a fianco nella panchina.
Beh, più che Clyburne direi quella di Polonara.
Sì, assolutamente, sì, certo, e poi volevo arrivare anche a lui, giustamente. Quindi diciamo che molte volte si crea anche la storia, la narrativa giusta per poter non solo vincere le partite, ma avere un obiettivo in più. E questo sicuramente, sì, esatto, Gabri, dimenticanza
leggera.
La storia di Polonara ha dato non fuoco, un braciere, scrivete e pensate quello che volete, ed è stata appunto la prima cosa che hanno fatto tutti una volta che hanno vinto.
Le 20 triple, ci scrivono, sono state un record per la Virtus nei playoff?
Sì, assolutamente, l'abbiamo detto prima, ma
perché il record invece assoluto era? Hai detto 22? 20,
allora, sono 22 che ha segnato la Benetton Treviso nel 2002 contro Trieste, in gara 3 dei quarti di finale.
Ah no, pensavo della Virtus.
Ah no, della Virtus è 20 il record. Il precedente record è stato di 18 triple contro la Carpegna Prosciutto Pesaro nel 2020, mentre invece sono state 17 nella stagione 2020-2021. Ho tutto segnato con i miei fogliettini, lo sai.
Esatto, chissà, adesso ti vedo sommerso dai fogliettini.
Gara 3 dei quarti di finale contro Treviso, quindi questo è stato il record. 17 era il precedente record dei playoff, 18 quello all time, ecco, con 20 abbiamo fatto uno e l'altro, superati entrambi.
Poi ci chiedono: ma Vugbe potrebbe essere interessante come trattativa estiva? Secondo me non più di tanto, però appunto adesso mi verrebbe da dire, va bene che è presto, ma mi verrebbe da dire che come centri la Virtus è praticamente a posto per l'anno
prossimo, secondo
me sì. E, altro messaggio dice: ma eccolo qua, ma Paiola è stato detto quando rientra, finché sta fuori Iago è per forza nei 12. Allora, Paiola non è stato detto quando rientra, semplicemente perché viene rivalutato quotidianamente. Domani potrebbe giocare, come potrebbe giocare venerdì, come potrebbe non giocarne nessuna delle due. Quindi non ci resta che attendere, come dire. E quindi noi stiamo in postazione.
Perché puoi dare vantaggi, scusami, anche.
Va bene, ma a parte quello, credo che in questo caso la primarietà sia comunque la ricerca della salute. Poi il resto verrà successivamente. Però appunto, diciamo, è una cosa che giorno per giorno può cambiare, quindi anche lì diciamo che la grande capacità degli allenatori delle squadre numerose nei playoff è proprio quella di saper scegliere i giocatori in base alla partita e di farli rendere al massimo. E, dunque, anche qui, ciao Regaz, si hanno notizie sulle condizioni di Alston e Paiola. Se dovessimo passare con Trento e affrontare Venezia, possiamo richiamare Toco, vero? Dice Tommy, temo di no, perché...
è scesa una lacrimuccia, Gabri,
sì. temo sia impegnato, ma lasciami dire, Toco, un giocatore che io ho amato alla follia, non so se in questa squadra così diversa come impostazione sarebbe lo stesso Toco.
Sì, è una giusta domanda, perché ovviamente il suo essere al centro del gioco, e tutto partiva dal suo post basso, ovvio che rende una Virtus in questo caso un po' più statica, mentre quella Virtus di adesso è una Virtus che corre tantissimo, una Virtus che è prima di, insomma, è brava a circolare velocemente la palla, brava ad approfittare e di andare di velocità, mentre quella era legata molto al talento, alla tecnica e anche alla tattica di determinati giocatori, e soprattutto si giocava, era una delle squadre anche a livello di pace, di possessi, che correva veramente poco. Invece questa ammazza, Gabri, si corrono certe volte, come anche nell'ultima partita.
Sì, sì, no, decisamente questa è una squadra che corre di più, le squadre che corrono di più a volte si espongono maggiormente a una serie di rischi, però sono anche divertenti, possiamo dirlo.
Assolutamente sì, sono molto molto divertenti. Io mi sono molto molto divertito quest'anno in generale, anche in Eurolega, perché comunque è una squadra veramente con tanti punti nelle mani.
Sai che c'è anche una domanda sull'Eurolega?
La facciamo dopo?
La facciamo dopo, adesso andiamo un attimo in pubblicità,
così
dopo parliamo, usciamo un attimo dal tema Virtus e parliamo un attimo sia di Eurolega che di campionato. A tra poco.
Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
Ho comprato il nuovo SUV Corando a 19.900 euro. Oh, è l'ultimo modello.
Modello? Modellino vorrei dire.
No, no, modello.
Sì, dai, a quel prezzo sarà il modellino.
E invece?
Nuovo KGM Corando da 19.900 euro, con finanziamento e anticipo zero. L'ultimo modello al prezzo di un modellino.
Messaggio promozionale valido fino a fine mese.
Scopri la gamma KGM, anche a GPL, da KGM Stefauto 1952, a Bologna, in Porta Lame.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Black and White, la Virtus alla radio.
Dunque, di Eurolega dovevamo parlare, di Eurolega parleremo. Il nostro ultimo ascoltatore nel messaggio ci aveva scritto anche: pronostico per l'Eurolega, please. E allora andiamo a parlare anche delle Final Four di Eurolega per breve pausa, perché ho una cosa da dire che secondo me può coinvolgere collateralmente anche la Virtus. Quindi a te, Dave.
Allora, parliamo prima di come è arrivata una squadra alle Final Four, ovvero Valencia. Credo che Valencia-Pana sia stata una serie stupenda, anche per tutta la drammaticità che c'è stata fuori e dentro il campo. Diciamo che la serie si è sbloccata con la doppia espulsione di Ataman e di conseguenza l'espulsione di Pedro Martinez nel gara 3. E da lì Valencia, dopo due partite perse in casa, è andata a vincere due gare all'Oaca, incredibili. Io ne parlavo anche con altri colleghi e credevo veramente difficile questo passo da parte di Valencia, invece l'hanno fatto. E l'ultima volta che una squadra ha vinto ribaltando un 2-0 è stata Real Madrid contro il Partizan. E guarda caso, Gabri, alle Final Four che c'è Valencia e Real Madrid, proprio la storia perfetta. Quindi inizieranno entrambi il 22, cioè questo venerdì. Inizierà prima Olympiacos contro Fenerbahce, bellissima gara. Al momento vedo favorito il Fener rispetto all'Olympiacos, ma mai dare per morti, soprattutto perché giocano nella casa del nemico all'Oaca, perché queste Final Four si giocheranno appunto all'Oaca in Grecia, ad Atene, e quindi prima la partita appunto tra Olympiacos e Fener, e poi Valencia e Real Madrid. Insomma, per farti una risposta breve, il mio cuore dice Valencia, ma secondo me dalla partita tra Olympiacos e Fener forse viene fuori la vincitrice della prossima Eurolega.
Può essere, detto che anche secondo me Valencia ha le sue possibilità, perché è una squadra che gioca bene.
E inoltre l'ultima squadra, appunto il Real Madrid, che ha ribaltato 1-0-2 ha vinto poi l'Eurolega.
Sì, cioè,
quindi
a volte
una continuità alla statistica, insomma.
A volte è bello fare le cose semplici. No, Valencia è una squadra che gioca bene, che ha poche pretese, okay? Che non ha sti nomi straordinari, ha dei giocatori straordinari che però non sono dei nomi straordinari.
Sono diventati straordinari, possiamo dire così.
Esatto, tra l'altro Montero, che ricordiamo era stato anche in orbita Virtus per un'estate.
Esatto.
E questo cosa ci fa capire comunque? Questo ci fa capire che per andare a competere comunque al massimo livello in Eurolega non è necessario avere dei budget stratosferici.
I grandi nomi, esatto. I grandi nomi.
Perché
esatto,
Valencia appartiene a una fascia che è di poco superiore rispetto a quella della Virtus. Poi chiaro, Valencia sicuramente al momento ha già completato una ristrutturazione completa, un'arena, un palazzo nuovo, una serie di facilities e tutto quanto, d'accordo. Però a livello proprio economico di squadra non è una squadra costosa. Ciò nonostante, esatto, è arrivata così in fondo. E la Virtus anche di quest'anno comunque ci ha dimostrato, rispetto a quella precedente dell'anno scorso, che anche spendendo meno non è detto che si faccia peggio. Si tratta sempre di trovare le persone giuste, i giocatori con le caratteristiche giuste e creare un sistema che funzioni intorno alla squadra. Quindi direi che la Virtus stessa si sta muovendo ormai già da un po' di tempo nella direzione giusta.
Sì, inoltre anche gli stimoli giusti, perché i giocatori che sono arrivati quest'anno sono giocatori che per diverse situazioni avevano bisogno di un riscatto o di una grande opportunità, un piano di sopra. E lo stesso Yallo, lo stesso Olston, lo stesso Vildosa, che veniva da una stagione molto negativa all'Olympiacos, e Diarra, una grande opportunità appunto da parte appunto di questo giocatore dall'Africa. Insomma, tanti giocatori che per storie venivano da situazioni o inferiori o negative, e quindi ritrovati in una nuova squadra c'è anche lo stimolo per fare bene.
Torniamo all'LBA, cosa dici?
Dai, andiamo che ci sono allora delle belle notizie croccanti, insomma, soprattutto la serie 1, no, 2-7.
Cosa?
La serie, la 2-7.
Ah, la 2-7, ok, ho capito adesso cosa intendevi. Sì, allora, appunto, a parte la vittoria della Virtus per 102-71, di cui parlavamo, di cui abbiamo parlato fino adesso sostanzialmente per tre quarti d'ora, sempre nella giornata di ieri è arrivata una vittoria combattuta comunque della Reyer Venezia contro la Bertram Tortona, combattuta perché ci sono stati vari punti della partita in cui le due squadre sono poi state a contatto, quindi direi che piuttosto aperta come situazione. E invece nel corso della giornata precedente di sabato, e quindi che giocheranno stasera rispettivamente alle 20 e alle 20:45, avremo gara 2 di Milano Reggio Emilia, con Milano avanti 1-0 per 96-84, e Brescia appunto Trieste. Brescia che ha perso di 2 sabato sera in tarda serata contro Trieste, che è una cliente scomoda, lo sapevamo. Ecco, Trieste e Reggio potenzialmente potevano essere due delle clienti più scomode di questi playoff. La differenza tra le due è che Trieste si è presentata, diciamo, confermando le aspettative. Reggio Emilia per adesso, diciamo che ha fatto finta di non sentire. Ecco, mettiamo,
ma sai, secondo me il ritorno in campo di Nibo per Milano dà una fisicità, è un'altra
no,
squadra.
No, però intendiamoci, nessuno pretende da Reggio Emilia che
sì,
possa battere Milano, però la Reggio Emilia che ha sconfitto la Virtus in stagione, ma soprattutto che ha proposto un girone di ritorno di livello assoluto, la squadra più in forma del campionato senza dubbio del girone di ritorno, non ci si aspettava probabilmente che affrontasse una gara 1 così col freno a mano tirato. Ecco.
Sì, assolutamente. Parlando un po' anche delle due gare, perché ovviamente mi sono guardato tutto, Gabri. Allora, sicuramente...
Vedi, fai tutto meno che andare dal gommista. Com'è sta cosa?
Senti. No, sicuramente la partita tra Venezia e Tortona è stata una partita bellissima. Vince Venezia, ma stava rischiando veramente tanto, perché comunque è andata anche più 18 e Tortona è arrivata lì è stata brava Venezia, con grande fisicità, soprattutto sotto canestro, molto molto fisica, un Witcher veramente molto focalizzato. Dall'altra parte appunto Brescia-Trieste, sono stati gli ultimi minuti, Colby Ross ha fatto veramente la differenza, segnando appunto un canestro a 10 secondi dalla fine, ma nei momenti di maggiore indecisione, dove la partita era veramente lì, ha veramente trascinato Trieste con canestri e con sicurezza. E la sorpresa è stata appunto la vittoria contro Brescia da parte di Trieste. Su Milano appunto si è sentita forse anche l'emozione di giocare una partita del genere al Forum. Già stasera, anzi tra pochi minuti, vediamo un po' la reazione, e sicuramente Priftis avrà fatto qualcosa di diverso rispetto a gara 1 per cercare anche un po' di controbattere, perché gara 1 veramente è stato un no contest. Si è un po' avvicinata nel terzo quarto, però veramente a Milano è stato molto semplice. Ovvio, non pretendiamo che questa partita possa andare, però per come si presentava all'inizio di questi playoff, ci aspettavamo da parte di Reggio un altro tipo di partita, ecco, o di apporto a livello di gara. Però sì, insomma, i playoff sono belli perché poi ogni gara ci sono talmente tante variabili che rendono appunto imprevedibili e belli così.
Sì, sicuramente. Poi, come dicevamo, appunto, per quanto riguarda queste squadre, ogni partita è diversa dalla precedente. C'è da dire che anche Trento l'altro anno, qualche anno fa in realtà, in una serie con Milano, aveva iniziato molto bene e poi non era andato tutto così, diciamo, tutto così lineare come sembrava dalla prima gara. Quindi bisogna restare e capire già da tra pochi minuti, perché la prima partita di stasera inizia tra 10 minuti, capire un attimo quali sono le intenzioni di Reggio in questa serie di semifinale, dei quarti di finale, anche perché, come dicevamo, Reggio è stata quella che nessuno voleva incontrare fino alla vigilia dei playoff.
È vero, assolutamente.
Anche questo è un come dire, è una questione da tenere in banco. È arrivato un nuovo messaggio audio, se vuoi lo ascoltiamo.
Vai.
Ciao ragazzi, sono Gambero. Innanzitutto vi volevo salutare e poi volevo chiedere se siete d'accordo con quello che io penso, che se i nostri infortuni li avessimo avuti un pochettino più distribuiti e non tutti lunghi insieme e non tutti brevi insieme, secondo me il decimo posto ce lo potevamo giocare tranquillamente.
Intanto salutiamo il Gambero, che è sempre bello risentire, e sì, credo anch'io, sono d'accordo con quello che dici, ovvero che se gli infortuni, invece che arrivare a grappoli per ruolo, quindi tutti lunghi, tutti play, tutti a turni, diciamo, neanche avessimo fatto le selezioni, probabilmente la Virtus se la sarebbe giocata per un decimo posto in Eurolega. Penso di sì, onestamente penso di sì. C'è stata tanta sfortuna da questo punto di vista, ma d'altronde credo che al netto del risultato per l'Eurolega di quest'anno si possa parlare di una stagione positiva comunque, perché la Virtus ha fatto vedere tanto e ha messo in difficoltà tante squadre decisamente più costose e strutturate.
Assolutamente, assolutamente, è stata la prima. Poi considerate anche la situazione, insomma, la Virtus ottiene una wild card triennale e nel suo progetto appunto c'è un progetto, non i risultati subito, ma un progetto di crescita, e credo che già rispetto all'ultima stagione e questa stagione qua c'è stata una crescita da parte di tanti giocatori, lo stiamo vedendo anche molti giocatori come sono diventati rispetto a come arrivavano, e quindi sicuramente guardare più in questo caso il Valencia di turno che guardare il Real o il Pana di turno, definiamolo così.
Sì, ma ho anche un Barcellona di turno, capito? Perché paradossalmente era quella un po' più simile alla Virtus, perché aveva pescato vari giocatori, e tanti gli ex Virtus, tra Panther eccetera, va bene, oltre ai più recenti. Va bene, quindi insomma un po' la situazione è questa. Direi che non ti chiedo di fare una nuova analisi di Trento, perché è sempre la stessa, quindi direi che quella magari la demandiamo agli addetti del nostro prepartita della diretta basket di domani. Però domanda che ti pongo è: cosa proporresti di diverso per cercare di rispondere agli adattamenti che Trento inevitabilmente metterà in atto per cercare di invertire il trend e invertire il risultato di gara 1?
Ma guarda, sicuramente controllare i rimbalzi, controllare l'area è uno dei fattori, difendere maggiormente sotto canestro, perché Bayeke e Mavube hanno giocato molto bene nell'ultima gara, e cercare di bloccare quella situazione lì, perché è stata quella che appunto ha dato maggiori difficoltà, e nel momento del parziale di 10-0 di Reggio è stato conseguito appunto da 2-3 triple che sono entrate, quindi se già concedi magari qualche tripla è sotto canestro, che è i tiri ad alta percentuale che devi marcare maggiormente, quindi secondo me ci deve essere una maggiore difesa dell'area, maggiore ancora di più attenzione al rimbalzo, per avere ancora di più possibilità di avere un controllo sulla gara.
Sì, credo che siano cose piuttosto condivisibili, poi chiaramente ci sono gli eventi contingenti, diciamo, delle singole partite. Speriamo chiaramente, come dicevi tu, che l'infortunio di Derrick Holton possa essere una possibilità di trarre ulteriore energia, di compattare ulteriormente un gruppo che è già unito, e che non diventi invece un'occasione di ansia e preoccupazione. Di solito è una cosa che succede più all'interno della stessa partita. Io mi ricordo quando capitò una scavigliata di Teodosic nei playoff contro Milano, tipo in gara 1, panico e paura, occhi pallati di tutto il pubblico e di tutti i giocatori in campo. Sì. Poi due minuti dopo Teodosic è rientrato.
E ovviamente tripla.
Credo abbia anche stoppato.
Bravo, sì. Triple stoppata. Stoppata
più tripla. Quindi capite, insomma, bisogna cercare di gestire come sempre e di incanalare le energie nel modo migliore possibile. Noi chiaramente facciamo anche una chiamata, nel senso, a tutti i tifosi di venire a vedere le partite dei playoff in arena, appunto approfittando anche di tutte le promozioni che ci sono collegate a chi era abbonato e tutto quanto, diciamo, vi aspettiamo lì e ci vediamo lì. Quindi facevamo un po' il punto per la partita di domani. Grande battaglia sui centri, grande battaglia sugli esterni. DJ Stewart si conferma un giocatore secondo me interessante sotto tanti punti di vista. I fratelli Niang difficilmente si sono marcati, sì, qualche volta è capitato,
vero,
però rimangono chiaramente con le dovute proporzioni, con le dovute differenze di maturità cestistica al momento, sono comunque sempre un bel vedere. Un messaggio al photo finish, ci sono sempre dei messaggi al photo finish, dice: anche secondo voi Iago trasmette positività al gruppo, leggerezza e sfrontatezza? Penso di sì, aggiungo anche un taglio di capelli che aiuta sia in leggerezza che in sfrontatezza, ma chiedo a Dave.
No, ma mi mancava magari su questo taglio qua qualcosa di verde e oro per dar continuità al suo essere brasiliano, però sì, assolutamente, un giocatore che gioca ridendo, ragazzi, come fa a metterti della tristezza? È un giocatore che ride quando è in campo, è ovvio che ti rende tutto più semplice, benvenga giocatori del genere, perché alleggeriscono e tolgono via un po' di tensione che ogni tanto serve.
Stai pensando a quel possesso dove stava, dove si è fermato a palleggiare davanti ad Alviti?
Esatto. Esattamente lì,
lì in realtà tutti ci stavamo chiedendo adesso cosa vuole fare, poi invece è stato un assist per Edwards. Ecco, il discorso pick and roll secondo me con Dos Santos può essere secondo me ulteriormente snocciolato, però appunto un po' l'abbiamo già visto nelle ultime gare di stagione regolare, potrebbe essere che lo si riveda soprattutto con, sì, Diarra, potrebbe essere che lo si riveda un po' anche nel corso di questa prima serie, anche Niang, cioè noi di fisici,
certo,
non siamo di certo carenti, quindi per te Dave potrebbe essere un'arma anche tecnica significativa.
Assolutamente, se poi si conclude come anche in quell'azione con un tiro dall'angolo, quindi con una difesa che deve fare una scelta se difendere sul lungo o difendere bene sull'angolo, capite che già avere un giocatore che può avere quella visione di palleggio, la visione di gioco, è tutto che un vantaggio.
Assolutamente sì, noi direi che non abbiamo niente da aggiungere, ci vediamo domani in arena per gara 2 Virtus contro Dolomiti Energia Trentino. Io ringrazio e saluto l'uomo dalla gomma che ha un buco nella gomma, quindi ciao Dave.
Ne mancano 8, dai.
Di gomme?
Ciao a tutti.
Di gomme?
No, di vittorie.
Seguidi un tir. Dico, bene. Un saluto da Gabriele Platania e ci sentiamo alla prossima settimana.
Black and White, la Virtus alla radio.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.